Sharebooks Winter Festival, le interviste alle case editrici.
Buonasera a tutte, tutti e tutto. Siamo qui con Ilaria Leccardi, giornalista, attivista di Nulla di Meno, facente parte della Casa delle Donne di Alessandria e fondatrice della casa editrice Capovolte.
Buonasera a tutte, a tutti e a tutti.
Capovolte è una piccola casa editrice di Alessandria fondata appunto da Ilaria nel 2019. Si propone di contribuire a dare una lettura femminile e transfemminista per raccontare la realtà da una prospettiva appunto capovolta. Nel suo catalogo potete trovare testi afferenti a tre interessantissime collane: Ribelle, la collana che racconta di donne che con il proprio lavoro vanno oltre lo schema patriarcale, diventando protagoniste del cambiamento; Dinamica, la collana con uno sguardo femminista allo sport, che dà giusto valore e risalto allo sport al femminile; e Intersezioni, la collana che vuole portare in Italia le voci femministe a tutto il mondo, con approccio intersezionale. Bene, Ilaria, iniziamo questa intervista. Ti faccio subito una domanda di apertura. Ti chiedo di pensare a una casa editrice a cui tu ti ispiri quando fai il tuo lavoro di editoria.
Beh, diciamo che forse più che a una casa editrice mi ispiro a un modello di editoria, un modello che è ovviamente indipendente ma posizionato, e questo certo. È la cosa che dico sempre, nel senso, nel momento in cui si fa questo lavoro non si può non prendere posizione. Noi partiamo da una posizione e con le nostre scelte tutti i giorni facciamo cultura e facciamo politica fondamentalmente. La cosa che posso dire su questo è che ci sono molte case editrici in questo momento in Italia che per fortuna lavorano in questa direzione, ed è bello. Durante la pandemia è stato un momento molto molto difficile, ma abbiamo anche fatto rete e si sono creati delle belle intersezioni.
Ah, che bello. Sono molto contento di questa cosa e spero che il Sharebooks Winter Festival possa anche aiutare in questo in qualche modo. Proseguo chiedendoti qualcosa di una collana che mi ha molto colpito. Direi la collana che mi ha colpito di più, Dinamica. Premetto che io sono di quelli che lo sport l'ha scoperto da poco, però che da quando ho scoperto lo sport per davvero, insomma, mi sono veramente ho trovato il piacere nel fare sport, devo dire è stato rivoluzionario per me. E io so che tu sei una giornalista, appunto, sei una giornalista anche sportiva, che ti sei occupata molto di ginnastica artistica, ma anche di altro. Allora, volevo chiederti cosa fosse per te lo sport, di quali altri sport ti sei occupata come giornalista e perché ritieni, cioè, quanto ritieni sia importante leggere per dare valore e forza allo sport al femminile.
Sì, grazie per questa domanda, mi fa molto piacere, perché una casa editrice femminista che decide di aprire una collana appunto anche dedicata allo sport non è una cosa scontata, ma per qualcuno magari potrebbe anche non essere tanto comprensibile a livello immediato. Invece anche un po' come raccontavo oggi durante il bellissimo dibattito e talk che abbiamo fatto nel pomeriggio qui al festival, per me è stato fondamentale riuscire a integrare nella prospettiva femminista appunto la possibilità di offrire una forma di narrazione diverse dello sport femminile, intanto per gli spazi che purtroppo lo sport femminile in Italia ancora non ha, e quando li ha purtroppo a livello sia di racconto, quindi di narrazione, ma anche di utilizzo del linguaggio, purtroppo abbiamo ancora qualche difficoltà, insomma, sia dal punto di vista sessista che insomma con dinamiche patriarcali ancora molto spiccate. E poi perché io penso che a volte il femminismo invece non si rende conto di quanta potenzialità ci sia nello sport e di quanto sarebbe importante che ci fosse un po' più di femminismo nella pratica sportiva, e quindi questo mi piaceva, perché mi piace un po' contaminare, cercare di portare appunto le teorie nelle pratiche e viceversa, ecco. Io nasco come sportiva, non di alto livello, ma quindi ho un mio passato di sportiva che mi sono portata dietro poi nella mia attività giornalistica, e quindi quando ho scritto di ginnastica artistica, che è uno sport molto povero è uno sport che vive veramente di niente, e ho iniziato a scrivere di questo sport nel momento in cui mi sono interessata delle difficoltà che gli atleti di alto livello hanno ad avere degli impianti adeguati all'attività, e soprattutto anche quanto questo sport coinvolga ragazzine giovanissime che ancora nell'età della formazione, diciamo, anche determinandone la crescita fisica e tante volte anche problematiche complesse a livello psicologico. Quindi questa cosa mi interessava, infatti i libri di ginnastica che ho scritto cercano comunque di avere sempre uno sguardo anche sociale. ho scritto e collaborato con Tutto Sport, ho collaborato a progetti di sport sociale, insomma mi piace stare dentro le dinamiche sportive, raccontarle sempre con uno sguardo sociale.
Bello, molto interessante, soprattutto l'interesse verso la ginnastica artistica, che secondo me è uno sport poco conosciuto in Italia. Io ho avuto la fortuna di avere un'amica che è appassionatissima di questo sport e mi ha un po' istruito, e appunto sapevo di questa caratteristica delle ginnaste, penso a Simone Biles e molte altre, che appunto si trovano a dover fare questo sport a livelli agonisti, a livelli altissimi fin da piccole, quindi il loro corpo ne risente. E secondo me è molto interessante andare a capire qual è la loro percezione, qual è il loro vissuto in questo, e anche trasportarlo e forse anche fare un bilancio, mi viene da dire.
E poi l'altro aspetto, se vogliamo tornare un po' all'attualità, purtroppo la ginnastica è tornata all'onore della cronaca in questi ultimi anni nella vicenda terribile statunitense che ha visto tantissime centinaia di ginnaste vittime di questo medico della nazionale americana, appunto, che ha esercitato violenza per anni su di loro. E questa cosa purtroppo è triste quando si parla di questo sport e degli sport minori, soprattutto per questo tipo di dinamiche, però succedono, e quindi sì.
È una cosa molto importante da ricordare. Passo avanti chiedendoti qualcosa riguardo a una vostra interessantissima prossima uscita. Mi riferisco alla traduzione italiana del saggio di Veronica Gago, La potenza femminista o il desiderio di cambiare tutto, che è già in prevendita sul sito di Capovolte e che si troverà più o meno, possiamo dire, dal 10 febbraio in tutte le librerie, o quasi tutte, speriamo. Nel maggior numero di librerie possibili. Permetto, insomma, Veronica Gago è una docente di scienze politiche all'Università di Buenos Aires ed è fondatrice di Una Menos in Argentina, movimento che diede vita allo sciopero e alle lotte contro la penalizzazione dell'aborto, per cui scesero in strada milioni di persone. Secondo Gago è molto importante costruire alleanze tra conflitti di diverso tipo, perché avere un quadro intersezionale delle violenze è il primo passo per capirle, appunto. Per questo testo non c'è sicuramente collana più adatta di una che si chiami proprio Intersezioni, e quindi volevo chiederti appunto se ci raccontavi di cosa parla questo libro, perché pensi che sia importante questa lettura nel panorama italiano e che spinta ha dato Una Menos ai movimenti politici transfemministi, diciamo, di tutto il mondo.
Domande belle intense, cercherò di essere sintetica. Allora, intanto questo è un libro che ho inseguito per un po' e sono contenta di essere riuscita a portarlo in Italia, e a livello diciamo globale le ha dato una forte spinta alla pubblicazione in lingua inglese della casa editrice Verso, che è una casa editrice britannica impegnata con testi molto importanti, quindi è stato interessante riuscire a interfacciarmi con loro per portarlo in Italia. Ma io lo inseguivo da prima, quindi sono molto contenta. Lo ha tradotto Silvia Stefani, che è una collaboratrice della casa editrice, ricercatrice, antropologa molto molto brava e competente, di cui voglio citarla perché abbiamo fatto un lavoro molto importante, lei è stata veramente bravissima. Questo è un libro molto intenso, sono 350 pagine di teoria femminista e transfemminista. Ogni capitolo potrebbe essere un libro a sé, perché tratta tantissimi argomenti, dall'importanza delle dinamiche di assemblea allo strumento dello sciopero, inteso non nel senso classico, il classico sciopero dei sindacati, ma lo sciopero femminista, transfemminista, che va a varcare quella soglia, no, del lavoro strutturato e dei soggetti che sono, insomma, a volte identificati come quelli legittimati a fare sciopero, uno sciopero che va oltre, che apre prospettive, che diventa quasi una lente sulla realtà, lei lo definisce così, che arriva ad abbracciare le donne nelle loro dinamiche produttive, riproduttive, che diventa un vero e proprio processo, si manifesta in un giorno, ma in realtà abbraccia un processo molto più ampio. Veronica Gago, donna straordinaria che c'è anche, con cui abbiamo avuto un dialogo veramente spontaneo e bellissimo, che speriamo di riuscire poi a portarla in Italia, a incontrare il pubblico italiano, dà una lettura su tematiche come l'estrattivismo finanziario, mette al centro la dinamica del corpo territorio e del corpo come del corpo delle donne come campo di battaglia, tratta ovviamente il tema dell'aborto come elemento centrale, non so, la radicalità dei movimenti di massa diverse in America Latina. Tu giustamente dicevi cos'è stato Ni Una Menos e questo tipo di protagonismo sociale. È stato prima di tutto l'uscita e il sovvertire, diciamo così, quella classica logica della donna come vittima della violenza. Certo, la violenza è esercitata sulle donne in maniera strutturale, sia nelle dinamiche fisiche, ma in maniera, insomma, in tutte le parti e gli aspetti della nostra società, ma le donne non sono vittime, le donne sono protagoniste di un cambiamento. E il titolo noi abbiamo deciso di tradurlo come era l'originale in spagnolo e non tenere la versione inglese che era Feminist International, invece noi abbiamo mantenuto la versione spagnola, e quindi la potenza femminista o il desiderio di cambiare tutto. Queste due parole, potenza e desiderio, sono centrali, sono assolutamente centrali nel discorso. Potenza non intesa come potere, ma come potenzialità.
Parlando di potenzialità che magari non vengono messe in non vengono coltivate, di discriminazioni, di stigmatizzazioni, volevo chiederti qualcosa riguardo a un altro libro che hai pubblicato, il libro di Cristina Contini, Una vita, due vite, Corso e percorso di voci. Io avevo sentito parlare della sua associazione anni fa da un ragazzo della facoltà di psicologia e mi aveva colpito molto perché erano riusciti a costruire qualcosa su un vissuto estremamente stigmatizzato, quali le allucinazioni uditive, rivendicandoselo appunto a pieno. Volevo chiederti se ci raccontavi come fosse avvenuto l'incontro con Cristina Contini e appunto qual è l'associazione che lei ha fondato e porta avanti.
Cristina Contini, ti ringrazio anche per questa domanda e suggestione. Cristina è una donna straordinaria, la sua è una storia, forse se vogliamo, meno politico-femminista, ma una storia molto capovolta. Dal mio punto di vista, aver pubblicato un libro sul tema della salute mentale è estremamente rivoluzionario in un momento come questo. Cristina è la fondatrice dell'Associazione Nazionale Sentire le Voci, e io l'ho conosciuta in una maniera che mette in circolo anche la mia persona, perché la mette in gioco, insomma, profondamente, perché io avevo mio fratello Giorgio, che era psichiatra, uno psichiatra di quelli illuminati, uno psichiatra di quelli che lavorano bene, che non chiamano i pazienti pazienti ma li chiamano persone, quindi questo ci tengo a dirlo, e lui lavorava con Cristina e aveva iniziato a collaborare con lei, e poi purtroppo mio fratello 3 anni fa è mancato, ma mi aveva detto: tu devi raccontare con la tua casa, in qualche modo, come giornalista, editrice, non lo so, racconta la storia di Cristina. Allora io sono andata a incontrarla e mi ha veramente come dire, illuminata. Lei è una donna che sente le voci e si è messa a disposizione dei giovani, delle persone che hanno questo fenomeno, che manifestano questo fenomeno, tante volte sintomo di un disagio psicologico, di una frammentazione, di un trauma non elaborato, e cerca di capire cosa queste voci stiano dicendo. Un approccio al tema della salute mentale e del disagio che, secondo me, in questa fase storica penso sia anche molto importante, soprattutto centrato sull'ascolto.
Molto interessante, secondo me. Io studio psicologia, appunto, e è un tema che mi interessa molto, e mi sa che mi leggerò e mi comprerò e mi leggerò assolutamente questo libro. E, va bene, andiamo concludendo. Ti chiedo a questo punto di immaginare, se potessi scegliere di pubblicare qualsiasi libro tu volessi, quale sarebbe il libro che avresti voluto pubblicare o che vorresti pubblicare in futuro?
Allora, io sono una grande appassionata di America Latina, infatti anche le pubblicazioni della mia casa editrice lo testimoniano. Per adesso non facciamo ancora narrativa, ma comunque abbiamo anche questa idea in testa, sempre con un'ottica sociale. Se, lo so che sembra un po' una cosa detta perché stasera abbiamo un ospite straordinario, ma il libro che io avrei voluto pubblicare è L'Irregolare di Massimo Carlotto.
Bene, bene, bene. Beh, magari, chissà. Purtroppo è già stato pubblicato, però ti auguro comunque di pubblicare molto e di avere molto successo come casa editrice e di diffondere il verbo, che è giusto diffondere.
Grazie mille a voi per questo spazio e grazie per questo evento straordinario.
Grazie a te.
Sharebooks Winter Festival, le interviste alle case editrici.